Ok, diciamo una parola sul digiuno. Allora, noi stiamo entrando in un periodo di 21 giorni, che sono giorni tra due digiuni perché sono successe tante cose. Normalmente, non è per forza così, ma normalmente Hashem concentra le cose belle a un giorno particolare, le cose brutte a un altro giorno particolare. Infatti dice il Pasuk, non il Pasuk, i Chachamim dicono Megalgelin zechut leyom zakai vechova leyom chayav. Si fa riproporre un merito a un giorno che merita, e una tragedia, una difficoltà a un giorno che merita la difficoltà. Dato che il 17 di Tammuz è il giorno in cui noi abbiamo peccato con il vitello d'oro, quindi lì nasce il patatrac del 17 di Tammuz. Quindi Moshe Rabbeinu scende con le tavole della legge e rompe le tavole della legge. Questa è la prima delle cose che sono successe. Poi sono successe altre cose. Per 890 anni non abbiamo mai smesso di portare un sacrificio. Si chiama Korban Tamid. Era il sacrificio che si portava l'agnello al mattino, l'agnello al pomeriggio, con il quale si apriva e si chiudeva la giornata nel Betamigdash. E questi due sacrifici perdonavano tutti i peccati, quello del mattino, i peccati della notte, quello del pomeriggio, i peccati del giorno, e così per 890 anni nessuno poteva torcerci un capello. Ma quando abbiamo scoperto, c'è mio figlio che si annoia, quindi si è aggregato anche lui alla lezione, così gli passa il tempo. Ciao Hillel da Israele. C'ho già nostalgia, voglio tornare anch'io in Israele. Vabbè, siamo qua per ora. Ci stiamo lavorando. Cosa stavo dicendo? Che la prima cosa che è successa è che noi abbiamo fatto il peccato del vitello d'oro, quindi le tavole della legge vengono rotte da Moshe Rabbeinu, la prima delle cinque cose che sono successe. Poi è successo che dopo 890 anni i babilonesi scoprono come riusciamo noi, nonostante 2 anni e mezzo di assedio serratissimo, a non arrenderci. Lo scoprono perché c'è un vecchietto che ha rivelato il segreto, che ha detto loro: fin tanto che loro portano il sacrificio, nessuno potrà mai torcergli un capello. Ma come fanno ad avere gli agnelli dopo 2 anni e mezzo di assedio? E scoprono che durante la notte arrivava una persona. Calavano una corda, lui aveva un cestone con due piccoli agnellini e issavano il cestone, e così ogni giorno loro avevano gli agnelli per il Betamidash. I babilonesi hanno scoperto questa cosa, hanno tolto gli agnelli, hanno messo due maialini, e la Gemara racconta che quando i Leviim hanno preso questi due animali, li hanno appoggiati sulle mura di Yerushalayim, è successo che Yerushalayim ha tremato come se ci fosse un terremoto, e lì si è aperta una breccia, e quella è la breccia del 17 di Tammuz. Quindi quel giorno non hanno portato il sacrificio perché non avevano gli agnelli, e quel giorno si è aperta una breccia, il nemico è entrato in Yerushalayim e per 3 settimane ha depredato, ha fatto il 7 ottobre, diciamo, a Yerushalayim, fino al 9 di Av, in cui è stato bruciato, distrutto e bruciato il Beit HaMikdash. La terza cosa che è successa è che c'era un re greco, Apostomus, che ha preso la Torah e l'ha bruciata in pubblico. Siamo arrivati a 3, devo arrivare a 5. No, vi l'ho detto che non mi sono preparato oggi. Vediamo se mi ricordo. Mi verranno in mente dopo. Quello che succede,
Hanno portato un idolo nel Bet Hamikdash.
giusto, bravissimo, bravissimo, bravo, e manca una allora. È stato inserito dentro il Beit HaMikdash, nel santuario, proprio una forma di idolatria famosa in quel periodo, E questo è stato un dissacramento totale del Bet HaMikdash. Ecco, tutto questo è successo il 17 di Tammuz. Non posso andare avanti senza dirvi la quinta, quindi mi faccio aiutare. Datemi un secondo. No, 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 sì, le abbiamo dette tutte e cinque. Allora, le tavole della legge, il Corban che ci proteggeva, perché noi siamo protetti se i nostri peccati sono perdonati. L'apertura della breccia nelle mura di Yerushalayim, la Torah distrutta nelle mani di Apostolos e il Pesel nell'Echal, vuol dire l'idolo dentro al Beit HaMikdash. Quindi l'avevamo già dette tutte. Ok, volevo solo vedere un attimino chi era questo Apostolos. Ok, è un po' lunga da leggere, quindi sarà per un'altra volta. Torniamo a noi. Questo è il motivo per il quale noi oggi stiamo digiunando, perché è un giorno un po' particolare. Anche il 9 di Av non è un giorno che è iniziato male, perché Hashem ha deciso che deve iniziare male questo giorno. Siamo sempre noi che abbiamo iniziato a rendere questo giorno un giorno negativo. Così come il 17 di Tammuz siamo noi che abbiamo sotto i piedi del monte di Sinai. Abbiamo appena visto Hashem, abbiamo appena visto i sette cieli, abbiamo appena vissuto una rivelazione così elevata che non potevamo neanche contenerla, e quindi la Torah racconta che siamo morti tutti e siamo stati risuscitati. Rivelazione assoluta, totale, 40 giorni dopo a fare idolatria. Purtroppo è successo perché ci siamo portati dietro delle persone che tra loro e la religione non c'era niente, erano idolatri dalla nascita e quindi non c'era modo di guarirli. L'unica cosa che abbiamo fatto è che ci siamo fatti influenzare da loro. Però questo giorno, il 17 di Tammuz, è stato iniziato da noi. Per quello che i Chachamim dicono, un giorno che ha già un'accusa molto forte addosso, Hashem aggiunge allo stesso giorno delle altre disgrazie. Stessa cosa il 9 di Av. Il 9 di Av ci siamo noi che abbiamo iniziato a piangere, perché non volevamo andare nella terra di Israele. Quando sono tornati gli esploratori, sono tornati il pomeriggio dell'8 di Av e la sera del 9 di Av eravamo tutti nelle nostre tende a piangere: andremo a morire, ci vogliono mandare come carne da cannone al macello davanti a questi re, eccetera, eccetera. Hashem ha detto: ok, se questo giorno l'avete dedicato alla mancanza di fede e al pianto, farò in modo che sarà questo il giorno in cui si piangerà per le generazioni. Però c'è una cosa molto bella che dobbiamo ricordarci, che la Chassidut ci insegna che tutto è positivo. Quindi, in realtà, anche questi giorni sono positivi. Sapete cosa c'è scritto nella Torah? La Torah dice: Vesamachta bechagecha. Quando arriva un giorno di Yom Tov, un giorno di gioia, devi essere felice. Vesamachta bechagecha, il passo finisce ve'aita ach sameach, e sarai felice. Questo ach, questa parola ach, è difficile da interpretare. E Chachamim ci dicono: ach sono 21, chaf alef, 21, che anche i giorni, compresi il 17 di Tammuz fino al 9 di Av, compreso 21 giorni, anche loro faranno parte dei giorni di Yom Tov. Infatti, i Chachamim ci dicono che quando arriverà Mashiach, non è che se lo sono inventati, da un versetto chiarissimo del profeta che dice che il digiuno del quarto mese, il digiuno del quinto mese, il digiuno del settimo mese, il digiuno del decimo mese, che sono il 17 di Tammuz, il 9 di Av, il Tzom Gedalia nel mese di Tishrei e Asara B'Tevet, il 10 di Tevet, si trasformeranno in Yamim Tovim. Quindi, quando Hashem ci manda in esilio per colpa delle nostre malefatte, dietro tutto questo c'è comunque qualcosa di positivo. Perché? Perché è un percorso che dobbiamo, è una strada che dobbiamo percorrere, un percorso che dobbiamo fare per poter arrivare alla realizzazione di tutti i passaggi per arrivare alla venuta di Mashiach. Volevo però oggi dedicare quei pochi minuti che ci sono rimasti a un pensiero sulla parasha di ieri, secondo me molto bello, molto profondo. Che inizierà con una storiella che non è mai esistita, ma è un esempio. La storia racconta di una leonessa che abbandona il suo piccolo cucciolo di leone. Proprio appena nato, si vede che lei era ferita, si vede che non era in grado, si vede che è stata attaccata. Comunque questo piccolo neonato di leone rimane solo in mezzo alla vegetazione. Cosa succede? Che passa una mandria di tori, di mucche, di vitellini e vedono questo piccolo leoncello e una delle mucche ha avuto pietà, è una mamma, si occupa dei suoi vitellini e ha visto che questo piccolo leoncello era molto assetato, molto affamato e ha detto se c'è posto a tavola per quattro, c'è posto a tavola per cinque. E quindi è cresciuto questo piccolo leoncello insieme a tutta la mandria. Ora cosa succede? Succede che i vitellini dicono: mamma, ma questo qua non ci assomiglia proprio. E la mamma diceva: non preoccupatevi, che tanto non siamo mai tutti uguali. Ognuno nasce com'è, non vi preoccupate, è un vostro fratello e quindi non fatevi di problemi. E questo leoncino che mangia l'erba e beve il latte della mucca e cresce come tutti gli altri vitellini, si convince di essere anche lui un vitellino. Se non che un giorno faceva molto caldo e hanno trovato un piccolo laghetto, sono tutti corsi a bere l'acqua. Quando il piccolo leoncello si è avvicinato per bere l'acqua, ha fatto un salto indietro di 2 metri perché si è avvicinato all'acqua e ha visto un leone. E quindi si è spaventato del leone e quello che è successo è che a me mi spaventa una zanzara, vedete? Un attimo che ho finito. Si è spaventato del leone e quindi ha fatto un salto indietro. Cosa succede? Succede che vede che tutti bevono e non succede niente. Allora si è avvicinato anche lui, ma vede di nuovo questo leone e dice: ma magari il leone non fa paura. E quindi si è messo a bere e guardandosi e guardandosi e guardandosi, capisce che non è mai stato un vitello, è sempre stato un leone. Questa è la storia. E quindi è cresciuto come un leone, questa è la storia. Adesso voi ditemi, nella parasha di ieri, dove è scritta questa storia. Dai che ce la fate. Niente, nessuno? La parasha di ieri è la parasha di Bilam. Abbiamo fatto un mesetto fa una lezione parlando del popolo ebraico che è considerato un leone nella guerra che Israele ha combattuto contro l'Iran, l'ha chiamato anche la via cum, la guerra che il popolo si alza, il leone che si alza. Vi ricordate? Abbiamo dedicato che Rashi dice che cos'è il popolo che si alza, il leone che si alza, non è altro che quando il popolo ebraico si alza al mattino per leggere lo Shema, mette il tallit e i tefillin e fa la tefillah. Bilam dice: io davanti a un popolo così non riesco a fare proprio niente. Quindi la protezione non sono i missili, non è l'Iron Dome, non è Tzahal, come ha detto Golda Meir. Golda Meir ha detto: noi quando facciamo le guerre 50-50, metà Tzahal e metà ci pensa lui. Cosa vuol dire ci pensa lui? Vuol dire che se abbiamo dei meriti, e i meriti noi ce li abbiamo perché? Perché noi ci alziamo la mattina e leggiamo lo Shema entro le 9:34 e 35 a Milano, entro le 9:10 in Israele. Bilam dice: sono invulnerabili. Davanti a un popolo così che si alza come un leone al mattino per fare la tefilah e per arraffare quante più mitzvot. Così, questo è il linguaggio di Rashi. La cosa bella che ho letto Shabbat è che il Rebbe dice che il Pasuk inizia con Hen Am, che la via cum. Ecco un popolo come un leone che si alza. E Rebbe dice: Hen sono due lettere, Nun Hei. Nun Hei ha un valore numerico di 55. La prima parola che noi diciamo al mattino quando ci svegliamo è, ditelo voi, la prima,
Modè Anin Fenech.
Modè. Bravo. Modè è composto da quattro lettere, Mem, Vav, Dalet, Hei. 40, 6, 4, 5, quindi 6 più 4, 10, 5 più 40 fa 55. Quindi in Bilam dice: appena aprono gli occhi, la prima cosa che dicono è Modeani. Si alzano, mettono il talit e i tefilin, fanno lo Shema. Cosa posso io contro di loro? Bella questa cosa che ho letto del re. Comunque, quello che è successo è che siccome Balak era un antisemita inguaribile, perché come vi avevo spiegato tempo fa, noi diciamo ogni mattina nel canto di Asiashir, Asni Valua Lufe Edom e Lemo Avio Chasei Morad, si sono spaventati i principi di Edom e i re di Moav. Hanno sentito un ribrezzo dentro. E Rashi dice: guardate che Edom e Moab non c'entrano niente con la guerra che Israele deve fare per occupare la terra di Canaan. Loro sono completamente dall'altra parte. Sì, ma l'antisemitismo già esisteva. Se tu vinci una guerra contro Hezbollah, in Malesia si sentono male. Ma la Malesia che cosa c'entra? Non c'entrano niente, ma si sentono male lo stesso. E quindi questo Midian, questo Moab, questo Bilam, Balak, non c'entravano niente con il fatto che Israele arrivava nella terra promessa, ma si sentivano male. E quindi hanno detto combattiamoli. Cosa succede? Succede che loro hanno capito che la forza di Israele non è, come abbiamo appena detto da Rashi, non sono le armi, ma è la parola. Quando noi preghiamo, quando noi e facciamo le mitzvot, riempiamo la sacca piena di mitzvot, siamo invulnerabili, siamo protetti. Quindi cosa hanno detto? Affidiamoci a qualcuno che ha la stessa forza. E siccome Hashem ha dato i profeti anche alle nazioni, così non potranno mai dire che se avessimo avuto noi i profeti come hanno avuto gli ebrei, saremmo stati anche noi fedeli e vicini a Dio. Dio ha dato anche a loro i profeti, ha chiesto tramite i profeti se volete ricevere la Torah, e loro hanno detto un bel no rotondo. Cosa c'è scritto? Non commettere adulterio, non ci interessa, non uccidere, non ci interessa, non rubare, non ci interessa. E quindi non hanno più la possibilità di dire se, perché anche loro hanno avuto i profeti. Ma questo Bilam era un profeta molto speciale. Aveva due caratteristiche, che vedeva tutto. Tutto. In altre parole, secondo i Chachamim era un veggente più grande di Moshe Rabbeinu. Dal Passug della Torah, che in Israele, Elokam Navi Od Be Israel che Moshe. Nel popolo ebraico non c'è mai stato e non ci sarà mai un profeta grande come Moshe, ma delle nazioni sì. E chi era Bilam? Bilam ha profetizzato la venuta di Mashiach, così chiaramente, nella parasha di ieri. E Bilam aveva un'altra forza, che quello che si diceva si realizzava, materializzava tutto quello che pronunciava. Quindi hanno detto, se loro combattono con la parola, troviamo qualcuno che anche lui è capace a combattere con la parola e quindi si combatterà ad armi pari. Quello che succede è che una delle... che Chachamim dicono che dalle benedizioni di Bilam capiamo quali erano le maledizioni, perché Hashem ha fatto sì che Bilam non pronunciasse le maledizioni. Quindi dentro la sua bocca, lui voleva dire morite subito e dalla bocca usciva vivrete a lungo. Esattamente quello che lui voleva maledire, Hashem lo trasformava in benedizione. Quindi che cosa dice Bilam? La sua terza profezia dice anche quando il leone è accovacciato, è comunque un leone. Il Midrash dice che questi sono i giorni dell'esilio, i giorni del Galut, in cui noi siamo ancora, per fortuna, alla fine. E dato che noi siamo non in prossimità, siamo proprio nel giorno di 17 di Tammuz, e iniziamo questi giorni che si chiamano Ben HaMetzarim, questi giorni stretti, in cui siamo in lutto per la distruzione dei due Beit HaMikdash e l'uscita da Israele verso l'esilio. Sappiamo che Bilam ha fatto riferimento anche a questo, perché Bilam prima ha detto che noi siamo un popolo come un leone che si alza e poi dice siamo un leone accovacciato. E il Midrash dice chiaro, dipende in che periodo della storia ebraica stiamo parlando. Bilam l'ha vista tutta e quindi ha profetizzato con delle allusioni chiarissime ai tempi di gloria e ai tempi in cui noi siamo in esilio. Ci sono dei momenti in cui il leone è in piedi con tutta la sua gloria, sa che è un leone, si comporta come un leone e tutti hanno paura di lui. È la situazione ideale del leone, è la situazione ideale del popolo ebraico. Quando c'era il Beit HaMikdash e anche quando arriverà il terzo Beit HaMikdash con Mashiach Tzidkenu presto nei nostri giorni, avremo la capacità di valutare noi stessi come veramente siamo e chiaramente non avremo paura di nessuno perché non ci sarà motivo di aver paura di niente se non di Hashem. Però c'è una situazione in cui il leone è accovacciato, è debole, è stanco, non si trova nella scala di importanza maggiore del mondo e addirittura dimentica ed è convinto di non essere mai stato un leone, forse un agnellino, forse un vitellino. Questo è il periodo in cui noi stiamo vivendo, il periodo del Galut, dell'esilio. Quando il popolo ebraico non è nel massimo della sua forza, nel massimo della sua gloria, e le nazioni fanno di tutto per governarci e fanno di tutto per convincerci a seguire le loro ideologie e non la ideologia che abbiamo ricevuto sul Monte di Sinai. Nella storia abbiamo avuto chi ci ha provato con la forza bruta, con la forza fisica, e chi ci ha provato con le parole. In modo molto, molto, molto delicato, molto amichevole, però ci hanno mandato molto lontano. Entrambi nella storia ebraica, tutti quelli che hanno voluto colpirci, sia con la forza che con la parola, erano convinti che noi non siamo veramente un leone. Lo eravamo, ma non lo siamo più. Ci siamo trasformati in agnellini. Invece Bilam, che era un veggente, che vedeva tutto, Bilam non può non dire quello che vede. E che cosa dice Bilam? Vedo un leone accovacciato. È vero, è accovacciato, ma un leone accovacciato è sempre un leone. Basta che scopre di essere un leone, basta che si alza come un leone ed ecco il leone qua. E quindi quando ci troviamo in esilio e crediamo e siamo convinti di essere deboli, siamo piegati alle ideologie delle altre nazioni, un leone rimane un leone, perché dentro di sé, come ha detto Mordecai, quando Aman passava e Mordecai non si inchinava, la Megillah dice Mordecai lo ichra ve lo ishtachave, Mordecai non si piega, Mordecai non si inchina. Questo faceva impazzire Aman. Aman, sei il ministro viceré, cosa ti dà fastidio che passa qualcuno in strada che è un ebreo che ha un'ideologia diversa? No. Non posso sopportare. Il fumo che gli arrivava agli occhi, bisogna ammazzarli tutti. Conosciamo la storia. Come Bilam ha anche detto all'inizio, proprio all'inizio, prima ancora che Balak si arrabbiasse con lui perché faceva l'incontrario di quello che doveva fare, invece di maledire, benediceva. Bilam inizia la sua profezia dicendo: scusate. En am levada dishkonu vagoim lo itchasham. Un popolo che sta solo, non prende in considerazione, non si fa influenzare dai popoli che lo circondano. Questa è la nostra forza. Quando uno va a vedere un leone, non vuole vedere un leone che imita un vitellino, vuole vedere un leone che è un leone. E questo è l'errore che purtroppo durante il Galut noi facciamo. Ce la mettiamo tutta per cercare di nascondere il fatto che siamo quello che siamo. Ce la mettiamo tutta per cercare di camuffarci, di far credere a tutti che siamo come tutti. Né noi possiamo e né loro vogliono questo. E quindi ci sono delle situazioni in cui Hashem ci ha messo, ma noi dobbiamo ricordarci che è una cosa temporanea, è una prova. Non è neanche una punizione, è una prova di forza. Hashem dice: i vostri peccati hanno distrutto il Beit HaMikdash. Dimostratemi che siete in grado di ricevere un Beit HaMikdash. E la prova più difficile è quando andate in Galut e rimanete 2000 anni. Io ho sentito, non so se lo posso raccontare, lo racconto lo stesso. Shabbat, un ragazzo torna dal campeggio Shomer HaTzair e mi racconta che c'erano dei ragazzi di Roma e dei ragazzi di Milano. Sapete che Shomer HaTzair non è un campeggio che seguono le regole della Torah. Però la cosa bella è che comunque siamo uniti. Diceva che erano poco così da andare a botte quelli di Roma con quelli di Milano, perché tra quelli di Milano c'erano due o tre che erano pro-Palestina. Invece quelli di Roma erano, eh sì, non è mica, non è, non, buongiorno Laura, buongiorno, è sempre stato così. Dà fastidio, ma è sempre stato così. Io gli ho spiegato a questo ragazzo che nessuno può far niente contro di noi, e siamo solo noi che possiamo farci del male. E in tutta la storia ebraica, anche nella distruzione dei due Betamigdash, non sono i romani che hanno distrutto il Betamigdash. Siamo noi che abbiamo causato la breccia nella mura, siamo noi che abbiamo allontanato Hashem dal proteggerci. I romani, per forza, è un ladro che vede una porta aperta, lui entra. Ma chi è che ha aperto la porta? Non sono i romani. I romani non potevano fare niente. Infatti, per 2 anni e mezzo, fin tanto che c'era il corban, il sacrificio, non potevano niente. Quando noi abbiamo fatto sì che HaKadosh Baruch Hu non è più chi ci protegge, non è più qui per proteggerci, allora automaticamente il Betamigdash si distrugge, è normale, ma non sono loro, siamo noi. Quindi c'era con me un altro al Beta Knesset, che lui è originariamente di Roma, e gli ho guardato e gli ho detto: voi romani ci fate sentire piccoli, tanto di cappello, perché gli ebrei romani sono gli ebrei dell'esilio più lungo della storia ebraica. Dalla distruzione del Betamigdash e anche prima, già ai tempi del secondo Betamigdash, c'era una comunità ebraica a Roma, la prima yeshiva era a Roma, di Rabbi Mattia ben Harash, e da allora gli ebrei romani sono a Roma e sono ancora ebrei, e anche se vanno alla Shomer HaTzair, quando sentono di un ebreo che è propal, lo vogliono fare a pezzi. Perché? Che differenza c'è? Tu non fai Shabbat, tu non mangi kasher, io non faccio. Ma io sono ebreo. Dentro il mio cuore c'è un fuoco fortissimo che arde. Questa è la forza che ha il popolo. Soltanto per gli ebrei romani Mashiach dovrebbe arrivare. Mashiach deve arrivare per dire: ok, la prova è stata superata. 2000 anni di Galut, 10 elode, la medaglia d'onore, e adesso è finita la prova, possiamo tornare in Eretz Israele. È questo che Hashem vuole da noi. Infatti, nella tefilah di Musaf di Yom Tov, noi diciamo: a causa delle nostre mancanze, a causa dei nostri peccati, siamo stati esiliati dalla nostra terra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ripareremo a queste mancanze, torneremo alla nostra terra. Sapete, settimana scorsa, martedì, era un giorno molto importante perché era il giorno della liberazione, il giorno della Geulah, che così il Rebbe ha continuato ogni anno a spiegarci per tantissimi anni, perché il Rebbe precedente, da una sentenza di morte entro 24 ore, che è stata commutata in una sentenza di lavori forzati per 10 anni in Siberia, che è stata commutata in 3 anni di esilio, che è stata commutata in liberazione completa, e nel giro di pochissimi giorni tutto questo, e il 12 di Tammuz, che era anche il suo compleanno, è stato liberato definitivamente. Ora, quando lui era in prigione, è stato torturato. Lui racconta nel suo diario, con una memoria incredibile, lui raccontava, quando raccontava di un carcerato, diceva di ogni carcerato i suoi 5 numeri che aveva sul vestito. E quindi, quando raccontava che ha incontrato e ha parlato per qualche secondo con un carcerato della cella di fronte, che era il numero 57421, incredibile, così tutto il suo, perché i tzaddikim non hanno problemi di memoria, si ricordano tutto. Ha raccontato per filo e per segno queste 2 settimane in cui è stato torturato fisicamente, ma hanno provato anche a torturarlo psicologicamente, e lì non ci sono riusciti. Quando c'erano questi interrogatori infiniti che lo volevano proprio rompere e fargli dire chi sono i suoi complici in questa malefatta di insegnare Torah ai bambini, perché ai tempi del comunismo la prima parola, la prima frase del marxismo è: Dio non esiste. Quindi tutti quelli che sono contro la grande madre Russia sono quelli che dicono che Dio esiste. Dovete sapere che credo al congresso negli Stati Uniti o in qualche altro edificio molto significativo negli Stati Uniti c'è una grandissima scritta In God We Trust. Questa scritta è stata messa, noi abbiamo fede in Dio. Questa scritta è stata messa negli anni 60 all'inizio della guerra fredda contro la Russia. Perché? C'è stata una votazione tra i senatori, perché se la Russia rappresenta Dio non esiste, noi rappresentiamo Dio esiste. E quindi quello che succede è che dopo ore e ore e ore di interrogatori, molto molto difficile psicologicamente, a un certo punto l'incaricato del KGB perde la pazienza, apre il cassettino, tira fuori una pistola, gliela fa vedere e gli dice: sai che questo giocattolo ha fatto parlare tante bocche? E gliela mette sul tavolo. E Rebbe gli dice questa frase famosissima: questo giocattolo può fare paura a chi ha tanti dei e un mondo solo, ma io ho un Dio solo e due mondi, quindi questo giocattolo a me non fa proprio paura. Questa è la nostra forza. Quando lui è uscito dalla prigione, è arrivato alla stazione, è salito sui gradini e c'erano centinaia di Hasidim che sono venuti a vedere il viso di quella persona che da sola ha piegato questa forza che si chiama la Madre Russia. E lui è salito sui scalini, si è girato verso il pubblico e ha detto: ricordate che solo il nostro corpo è andato in esilio, le nostre anime mai sono andate in esilio e mai nessuno potrà dire alle nostre anime quello che devono fare. Questo è un leone. Anche quando è accovacciato, anche quando Carrara, Vazche, Ariu, Helavich, come dice Bilam, è sempre un leone. E quindi questo messaggio è rilevante certamente in tutte le generazioni, ma in special modo anche nella nostra generazione. Oggi non ci puntano la pistola addosso per dire lasciate la vostra ideologia, la vostra Torah. Oggi ci hanno provato in tutti i modi, con le televisioni, con l'internet, con i libri che dicono di tutto e il contrario di tutto. Andare come degli agnelli, un gregge, tutti vanno di là, andiamo noi anche di là. Chi ha la forza di reagire? Chi ha la forza di andare contro corrente? Dovete sapere, la Halakhah dice così, che se vuoi sapere se un volatile che è ferito è ancora kasher, mettilo nell'acqua. Se lui sa andare, riesce ad andare controcorrente, allora è kasher, non è ferito. Se non riesce a combattere la corrente, quindi non puoi, anche se è un volatile kasher, non puoi fargli la shechita e consumarlo perché è una ferita che porterà alla morte. Quando una persona non riesce ad andare controcorrente, deve sapere che è una ferita che lo porterà alla morte. Una persona kasher è una persona che può andare controcorrente. Quindi, la prima halakha del Shulchan Aruch. Quando noi apriamo il Shulchan Aruch, la prima halakha dice: dobbiamo essere forti come i leoni. E ve'az kanamer, kal kanesher, ratz katzevi, ve'gibor ka'ari. Che cosa dice la halakha? Ripresa da una Mishnah del Pirkei Avot, Yehuda ben Tema dice: devi essere determinato come una tigre. Un attimo, sono un attimo. L'ho appena detto. Quando non mangi, che ti allora, kal kanesher, leggero come un'aquila, agile come un Tzevi è una gazzella. È determinato e forte come un leone per fare la volontà di Hashem che è nel cielo. Ed è proprio così che inizia il Shulchan Aruch e dice: non essere imbarazzato da chi ti deride, perché automaticamente smetterai di essere kasher, inizierai ad andare insieme a tutti quanti con la corrente, e andare con la corrente vuol dire andare avanti verso la morte diretta. Infatti, quando abbiamo iniziato la storiella, che non è mai successa, però il significato di questa storia è che quando il leone si avvicina all'acqua, scopre che è un leone, vediamo chi di voi è così Scaltro da ricordarsi che cosa rappresenta l'acqua negli studi ebraici. Chi di voi sa? En Maim? Bravissimo.
Torah.
Nessuno di noi potrà mai scoprire di essere un leone se non si affaccia alla Torah. Così come il leone che si è affacciato all'acqua e ha scoperto di essere un leone, così ognuno di noi, o nessuno può dire sì, io so di essere ebreo. Se non apri un libro, non studi, non leggi, non partecipi alle lezioni, non saprai mai che hai dentro una forza che riesce ad andare da solo contro tutti, ma non devi andare da solo contro tutti. Sei semplicemente il re e non hai bisogno di andare contro nessuno. Il problema nasce da noi, come ho detto prima. Perché noi abbiamo un Dio solo e quindi non abbiamo paura di niente, come ha detto il Rebbe davanti a queste brutte persone. Come vi ho detto, la lezione oggi era molto corta, era più lunga di quello che avevo previsto. Volevo sentire anche la vostra voce, magari, così vi stancate un pochino anche voi.
Grazie, grazie mille, grazie, bellissima lezione, bella. A
Poi
parte
fra
l'appartenenza, l'appartenenza ci ha fatto sentire l'appartenenza proprio.
la Chassidut ci insegna quanta forza noi abbiamo dentro di noi. La Chassidut ci insegna che anche se ci troviamo in momenti difficili, sono momenti che sono positivi. Come abbiamo spiegato, Ach Sameach, anche questi 21 giorni saranno giorni di felicità. Sapete, un'ultima cosa, ho letto una cosa incredibile, che il giorno di Tisha B'Av è il giorno di lutto per eccellenza, quindi dobbiamo piangere per la distruzione dei due Beit HaMikdash e del milione di ebrei morti durante il secondo Beit HaMikdash, no, durante il primo Beit HaMikdash, 1.180.000, credo così la Gemara dice, di cui 90.000 bambini. Bambini prima del bar mitzvah, non bambine, solo maschi, 90.000 maschi a Gerusalemme, non in Israele, tutto questo a Gerusalemme. La Gemara racconta che Gerusalemme era diventata un fiume di sangue che per 7 anni chi ha occupato le terre di Israele fino a una zona che si chiama scusate, oggi coi nomi non ci sto. A sud di Jerusalem c'è una città, Modi'in. Tutte queste terre per 7 anni non dovevano essere concimate perché davano i migliori frutti dal sangue dei caduti di Jerusalem. Quindi è un giorno terribile, veramente terribile. E Rebbe dice: quando noi piangiamo, leggendo nel Sidur quello che è successo a Jerusalem, dobbiamo farlo perché è una mitzvah. È una mitzvah. Si fa soltanto con la gioia. E quindi dobbiamo essere felici di piangere. Perché? Perché non esiste niente nella Torah che non è gioia. Anche il giorno più brutto dell'anno è un giorno che viene accompagnato con la gioia di esserci qua, con la gioia di essere un leone, con la gioia di avere la forza di reagire e di dire al mondo: ci avete provato in tutti i modi, noi siamo qua e noi siamo tornati. Shavua Tov. Buon proseguimento, anche
Grazie
sta digiunando e buon tutto a tutti
Rav, grazie.
quanti.
Grazie Rav.
Buon
Buon fine
digiuno.
digiuno. Buon fine.